cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Nella puntata di oggi di K c'è tanto sport, tanta letteratura, un po' di teatro, tanta musica naturalmente e una spruzzata qua e là di cinema. Apriamo con un resoconto in diretta sul posto, a cura della collega Anaïs Poirot, che ha seguito l'apertura di un'interessante biblioteca, una biblioteca dello sport, per di più dedicata a Gianni Mura, che è stata inaugurata oggi a Milano, quartiere Isola, non lontano dalla stazione centrale. Poi ci faremo ammagliare da uno spettacolo gigantesco, questo è il titolo del progetto teatrale che va in scena questa sera al Teatro Foce alle 20. Ne parleremo con l'autrice e regista Alice Sinigaglia. Nell'angolo della vergogna musicale, coraggiosamente intitolato Senza Vergogna, questa sera si accomoderà la collega Sandy Altermat, la presentatrice di Neo, il programma televisivo dedicato alla cultura in onda ogni sabato alle 19 sulla 1. Per i consigli verso le 18, prendendo spunto dalla prima pagina dedicata appunto alla biblioteca dello sport, vi propongo un paio di libri in cui lo sport ha un ruolo importante. Avremo il piacere di ospitare l'autore di questi e tanti altri libri sullo sport, Pippo Russo. In conclusione, in Cappa e Spalla con Fabiano Alborghetti, parleremo sempre di libri, ma in particolare ci occuperemo di premi letterari. Visto che fra poco andiamo a Milano, il modo migliore per prepararsi è gustarsi una bossa nova in salsa meneghina, la Bossa Nova di un artista che merita di essere ricordato, Walter Valdi.
Nella mia strada c'è una Bossa Nova, una Bossa Nova che ieri la chierano. L'unica vista porca d'una Eva che la Bossa Nova e pan su un burlaggio. Tutti in casa di voi del sindic, mandi d'entra a parlare sportello. Sono tanto là e godi, ma come? Che giri bus senza cartello? Nella mia strada, sì, una Bossa Nova. Una Bossa Nova che ieri la che era no. Mi su fa mal tucchin sulla gengiva in della Bossa Nova e mi fa male a mo. E il fa, ma a me cosa mi importa della sua Bossa? Cosa che entri mi? Che il vaga su al quin pian seconda porta. La competenza del reparto C. Son tanta su fino al quin pian de corsa. Qua su sta su dopo ma manda giù. Ma manda giù in un'altra stanza. E qua su sta giù, ma manda su anche a mo. Gelo di Atuc, mi che è una Bossa Nova. Una Bossa Nova che ieri la ghiera no. Nella mia strada bisogna riacquatala, se no porca sidela, domani li anche a mo. So proprio no, come la sia. Ma fa girà come un merlus. Per trua quel che per saria è competente. E stupai bus. E dis che il faga una domanda, e dopo me le porta chi? Con una foto bella grande, formato 2x23. E mio scrigio che è una Bossa Nova. Una Bossa Nova che ieri la chiera no. Nella mia strada che uraria la foto, ma la mia macchinetta le rota e poi di no. Son venuto via in casa me un neger, son tanda qua e l'era molì. Passava in chiesa, godi che senta, la minga vista lenta dentro il ficchi. E mi godi, a lei una Bossa Nova che ieri la ghiera no. Des che il genta dentro lui che l'ha in chiesa, che il vaga e che le disa, de qua ta la gio.
La Bossa Nova, la Bossa Nova del 1964, avantissimo, Walter Valdi con questa parodia, chiamiamola così, della Bossa Nova. Allora, la Bossa Nova dell'avvocato Nicola Giovanni Walter Pinnetti, che nell'altra sua vita parallela si faceva chiamare appunto Walter Valdi. E con lui ci dirigiamo verso un quartiere molto centrale della metropoli lombarda, l'Isola, per la precisione in via Federico Confalonieri, numero civico 3. Perché è lì che prende forma un'idea che va oltre gli scaffali e i libri? Oggi è stata aperta la prima biblioteca dello sport dedicata a Gianni Mura, grande firma del giornalismo italiano non solo sportivo, scomparso quasi 6 anni fa. E sul posto per noi c'è l'inviata Anaïs Poirot. Benvenuta Anaïs.
Grazie, buongiorno, buongiorno. Allora sì, adesso mi trovo esattamente in questo cortile davanti alla biblioteca Gianni Mura che è stata inaugurata stamattina e mi trovo insieme alle persone diciamo, che l'hanno ideata di Altro Pallone, questa associazione che opera nello sport e l'inclusione sociale da oltre 30 anni a Milano e ho qua con me Gianmarco Duina e Gianmarco, questa biblioteca che è stata inaugurata oggi rappresenta diciamo, un po' l'avvenimento di tutto un percorso che avete fatto con Altro Pallone.
Sì, assolutamente. Buon pomeriggio a tutti e tutte. Dunque, sì, il complimento di anni di lavoro sul tema, ma più in grande, da 30 anni Altro Pallone appunto utilizza lo sport come strumento di inclusione, di educazione, di cultura rivolto alla cittadinanza, soprattutto a chi magari ha meno accesso a strutture culturali convenzionali, per cui sicuramente un luogo fisico di incontro e aggregazione volto a questo obiettivo.
Quindi ci troviamo anche nel quartiere Isola, che è un ponte, no, tra una città che si trasforma in una città più popolare, e questo luogo, questa biblioteca, è anche un ponte, no? Una biblioteca aperta tra diversi ambiti che si incontrano.
Assolutamente, esatto, nel senso che appunto il quartiere Isola di Milano è un quartiere in continuo cambiamento, in continuo mutamento, un po' dai due volti, un volto quello più moderno, più magari che strizza l'occhio al turismo, al business, ma c'è anche un'isola più popolare e di persone che appunto non hanno sempre accesso a luoghi gratuiti dove approfondire la cultura, farlo in maniera innovativa anche attraverso lo sport, che è una passione condivisa, per cui questo vogliamo che sia un posto per la cittadinanza e per il quartiere.
Allora, con noi c'è anche Paolo Maggioni, quindi giornalista, scrittore, oltre che conduttore della Domenica Sportiva e che anche lui è parte di Altro Pallone e amico di Gianni Mura. Diciamo, Paolo, questa biblioteca è proprio un progetto che nasce da te, dalla tua ispirazione e dalla tua amicizia, no, per Gianni Mura.
Grazie all'inizio, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni era amico di molti giovani giornalisti come lo ero io qualche anno fa, era amico soprattutto degli ultimi, era amico delle persone che avevano una storia da raccontare, per cui è meraviglioso che nel nome di Gianni, del suo impegno, della sua idea di mondo e della sua idea di sport possa partire oggi questa bellissima avventura della Biblioteca Gianni Mura a cui siete tutti invitati e vi devo dire anche la mia sincera commozione per aver incontrato qui Giancarlo Dionisio, che è il vostro storico radiocronista, era molto amico di Gianni, averlo potuto abbracciare oggi qui è stata veramente una fantastica emozione perché fa capire quanto grande e diffuso sia il ricordo di Gianni.
E questo luogo è anche diciamo, un proseguimento della sua idea dello sport attraverso anche libri, sport, c'è un luogo che unisce sport e cultura, c'è un fondo con i libri che ha scritto, i suoi diciamo, libri come scrittore, ma anche tutti i suoi libri di casa sua.
Assolutamente sì, che hanno avuto una storia picaresca, assolutamente rocambolesca, perché sono stati, Gianni purtroppo è mancato durante l'inizio della pandemia, i suoi libri sono stati custoditi nella redazione di Repubblica, sistemati, collocati in alcuni scatoloni, con amore da parte dei colleghi che li hanno appunto protetti e poi sono stati portati nella soffitta di casa sua, poi altri colleghi li hanno selezionati a loro volta e poi ce li hanno portati, penso a Manuel Audisio, a Beppe Smorto e oggi aprirli è stata oggi in questi giorni un'emozione straordinaria perché c'è dentro la storia del Tour de France, per esempio la storia delle grandi corse a tappe, parte della storia del calcio e tutte le ispirazioni che hanno visto Gianni protagonista anche nel mondo della musica e della enogastronomia.
E già da domani qui si parte con degli eventi, degli incontri, sarà un luogo diciamo aperto alla cittadinanza, tutti potete venire, una biblioteca, un luogo di cultura come dicevamo prima, ma anche un luogo di incontri. Qual è il primo incontro, scusate il francesismo, di domani?
Allora, domani cominciamo con uno sguardo su calcio omofobia, ma parleremo anche di calcio potere, la città di Milano che riparte dopo le Olimpiadi, aspetta le Paralimpiadi, abbiamo calcio e letteratura, tutti gli sport, i playground, il basket, la scherma, la vela, abbiamo davvero tutto, saremo aperti il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18, poi il sabato dalle 9 alle 13, siamo alla stazione di Porta Garibaldi sostanzialmente, quindi anche molto comoda per chi arriva interno dalla Svizzera e vicino anche alla stazione centrale proprio pedonale.
E quindi abbiamo anche sentito parlare stamattina di stati generali dello sport. Ce ne vuoi dire un po' di più?
Sì, è la storia di Alessandro Mesli, un ragazzo straordinario che è mancato nel 2017, aveva 15 anni, giocava a pallacanestro nel playground nel campetto sotto casa. Il suo papà e la sua mamma sono due persone eccezionali che sono state abbracciate da tutta Milano, da tutta Italia, quando un signore o una signora con una buffa idea di decoro ha deciso di strappare i girasoli che la mamma di Ale portava tutti i giorni su quel campetto per ricordarlo, e allora sono stati inondati da quel giorno di girasoli che resteranno su quel campo, saranno inseriti nei 5 cerchi olimpici, è un bellissimo esempio di legacy dal basso. E il papà di Ale, Giorgio, un'associazione che si occupa proprio di rammendare i campi dai piccoli playground che sono in difficoltà, di ricostruire lo sport di base, e ospiteremo qui gli stati generali e sarà un grande onore partire con questa iniziativa.
Quindi, come avete sentito, un luogo qui che già è in effervescenza e che sta iniziando a vivere sin da stamattina, quindi siamo qui davanti e ci sono già delle persone che lavorano ai prossimi incontri.
Benissimo, Anaïs, credo che sia stata proprio una bella descrizione di questa iniziativa, di questa biblioteca. Ricordiamo che ci sono già più o meno 2000 volumi che sono stati donati, giusto?
Sì, 2200 quasi, sì, donazioni che sono state fatte dai cittadini proprio.
E quindi c'è la possibilità anche di contribuire ancora di più. Aggiungo che fra qualche minuto parleremo proprio di libri di sport con probabilmente un autore che forse è già nella biblioteca, perché è Pippo Russo. E aggiungo anche in chiusura, cara Anaïs, che qui abbiamo un pezzo che si basa su una poesia scritta da Gianni Mura, perché il pezzo con cui chiudiamo questo intervento è di Claudio Sanfilippo, cantautore milanese, e il pezzo è Il Pantadattilo, una canzone per Pantani su un testo appunto di Gianni Mura. Grazie mille, Anaïs.
Grazie, buonasera a tutti e tutti.
L'uomo che sale solo sotto il sole e porta tutta l'ansia di volare è un flash senza bisogno di parole, nuovo e antico come il sole e il mare. Ha il crocco e il girasole nelle aiuole, sparisce ad un tornante e poi riappare. L'uomo così ferito dalla vita è come un cane addenta alla salita. Testa nuda l'uomo che va via, ispirerebbe Icaro e Cervantes. Sereni Alfonso Gatto e Marinetti, il volo ardente, il cavaliere errante. È forza pura, sogno e fantasia, lancinante piacere estremo strazio, uomo martello insieme uomo incudine, milioni di persone e solitudine. Pantarai tutto scorre, panta corre, arando a larghi colpi la montagna, saltando fra i pinnacoli e le gole, sotto un cielo che brucia o che bagna. È un grido dal più alto della torre, parte dai Pirenei per la Romagna. Cane tra i cani, fiuto sul cammino, ecco adesso si toglie il berrettino.
Si volta il pirata, vede che Armstrong non va ad inseguirlo. Marco Pantani è a 5 km dalla vetta del Mont Ventoux. Una rimonta straordinaria, quella del pirata.
fai pugnetto d'ossa a cartellino, pantadattilo, fossilo, pirata, oltre l'ala del mare sul cuscino, ti veglierà una stella innamorata.
Gran bella canzone, il Pantadattilo, una canzone per Pantani su un testo scritto da Gianni Mura, che è stato omaggiato con questa apertura della Biblioteca dello Sport di cui abbiamo parlato pochi minuti fa. E il cantante e cantautore era Claudio Sanfilippo. Fra poco andiamo a teatro.
Everything and brighten my day, but a smile has yet to make racism go away. Now flash me your flesh-ripping teeth and reassure me I'm not the one you want to eat. Teach me how a grin from ear to ear will make colorism disappear. Bless me. Bless me with pearly white so bright. I no longer have to fight in the darkness or the light. Show me this primal display isn't just a presentation of power. 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 But instead, an act of sympathy. While you look away, don't tell me to smile when you have nothing to say. Don't tell me to smile when my oppression keeps you safe. Don't tell me to smile while ignoring my
Uno spettacolo gigantesco è quello che vi presentiamo questa sera nel nostro spazio degli Anacardi. Questa almeno è la promessa di un progetto teatrale a metà fra viaggio psichedelico e dottorato di ricerca, compiuto da Alice Sinigaglia, drammaturga e direttrice artistica delle giornate di teatro Under 35 della Spezia, intitolate Tutta la vita davanti, Festival di teatro per vecchi del futuro. Bellissimo titolo. Va in scena al Teatro Foce questa sera, 25 febbraio, alle 20, e si basa su due celebri opere satiriche di una delle figure più importanti del Rinascimento francese, François Rabelais, il Pantagruel del 1532 e il Gargantua perdonate la R che è scivolata un po' troppo, del 1534. Cosa ci possiamo aspettare da questa esperienza? Beh, la persona più indicata per spiegarcelo è sicuramente lei, Alice Sinigaglia. Benvenuta a Rete 2.
Grazie, grazie mille.
Allora,
buonasera a tutti.
Alice, chiediamo subito il senso di questo titolo, lo spettacolo gigantesco. Cosa possiamo aspettarci?
Ma allora, lo spettacolo, cioè il titolo doveva essere una volta Cronache di uno spettacolo gigantesco, perché era una sorta appunto di viaggio. Noi abbiamo molto studiato questo gigantesco testo che è il Gargantua e Pantagruele di François Rabelais. Tutti e cinque i libri addirittura abbiamo studiato, io e il cast e l'altra drammaturga, e abbiamo cominciato a documentare il nostro viaggio a un certo punto, perché era appunto una cosa che si collocava a metà fra un viaggio psichedelico, ma eravamo molto ricercatori, no? Studiosi di questa follia rablesiana, e quindi proprio perché lo spettacolo è sui giganti, volevamo chiamarlo Cronache di uno spettacolo gigantesco. Poi l'aspetto cronaca, diciamo, del nostro studio, quindi ha lasciato spazio allo spettacolo ed è rimasto uno spettacolo gigantesco, cioè uno spettacolo che parla fondamentalmente di dimensioni non conformi. E poi non è gigante, cioè non è gigantesco nel senso che non è un grande colossal, però si svolge a metà fra le pagine dei libri di Rabelais e a metà nella bocca del gigante Pantagruele,
okay.
Diciamo metaforicamente, quindi.
E qui ci sono anche dei riferimenti iconografici, no? Importanti, per esempio,
sì.
Immagino, insomma, visto che siamo più o meno nello stesso periodo, ci sono delle cose che rimandano a Bosch, no? A Hieronymus Bosch,
sì.
il pittore fiammingo, proprio che era attivo in quegli anni lì, tra la fine del 400 e il 500.
Certo, noi abbiamo un'immagine, secondo me, del Rinascimento, diciamo, un'immagine sempre molto, come dire, armonica, molto simmetrica, no? di quello che è l'arte rinascimentale, però c'è tutto un altro Rinascimento, e quest'altro Rinascimento è un Rinascimento che prende, almeno secondo alcuni studiosi, che prende tutta una tradizione popolare medievale e la mette e la codifica fondamentalmente. E di questo periodo sono sia Rabelais che Bosch che Bruegel, cioè abbiamo tantissime, cioè c'è molto da studiare, volendo studiare. Noi ci siamo basati tantissimo su questo libro che si chiama La cultura popolare, Rabelais nella cultura popolare di Michael Bakhtin, e abbiamo appunto studiato questa cultura popolare, quindi abbiamo studiato anche Bosch, tant'è che a un certo punto c'è un quadro di Bosch in scena e c'è molto questo universo della bocca che è tutto in ghiotte, e la bocca, diciamo, di Pantagruele è simbolo di un mondo ribaltato, cioè il mondo carnevalesco, il mondo in cui il povero diventa un re e un re diventa il povero, in cui non ci sono più le gerarchie, tutto si confonde, tutto è liberato dai propri schemi sociali, quindi dentro la bocca tutto può succedere fondamentalmente, un regno a statuto speciale. Poi ci sono altre immagini molto carnevalesche di Rabelais e di Bosch, cioè gente che nello stesso momento partorisce ma anche sta defecando, ma anche sta mangiando, cioè quindi compie tutte le azioni vitali nello stesso momento. Le morti di Bosch sono, cioè noi abbiamo ripreso molto di quell'iconografia lì, che è un'iconografia del basso corporeo, almeno così viene definita, però non vorrei parlare troppo astruso, ecco.
Senti, Alice.
Cioè, per me sono cose chiare, però magari per ecco, cioè non so, credo che anche lo sforzo è stato, e poi mi fermo magari, lo sforzo è stato anche prendere questa estetica e questa filosofia, perché non è solo un'estetica, e trovarla anche nel nostro mondo, quindi abbiamo messo dentro questa bocca di Pantagruele Barbara D'Urso insieme ai giganti di Rabelais, ci abbiamo messo i complottisti Novax, però vestiti da clown, però mentre fanno, cioè diciamo tutto è mescolato anche l'oggi dentro la bocca.
quindi possiamo definirlo, come dire, uno spettacolo, un metaspettacolo, potremmo definirlo, con una riflessione che immagino condividerai a questo punto con il pubblico sul senso del comico e del grottesco, potremmo definirlo
certo,
così.
Certo, certo.
Bene,
certo, allora... la prima metà sì, è tutta sul senso del comico e la seconda è sul senso del grottesco.
Perfetto, allora noi vi ricordiamo che uno spettacolo gigantesco va in scena questa sera alle 20 al Teatro Foce, quindi c'è ancora tempo, e naturalmente ringraziamo Alice Sinigaglia, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie mille, buona continuazione.
تبهله كمسي ليلة بكا مستر كان نبتني تقمتيلو يحاميكا كلو مسواه ليلة تقمتيلو يحاميكا كلو مسواه ليلة ويستغير هيوت أكيركي قرهنت ويستغير هيوت أكيركي قرهنت تنكور سلة أمان تعقست تمبقيسة حوي حافتيلي نقولك اخبر من قزو يا استوعيلي بعلي زح سرقو نفسي قليلة بعلي زح سرقو نفسي قليلة كم سبي زي فرع هيوتي زي تاتع كم سبي زي فرع هيوتي زي تاتع نبري بالدنك صفحفح حست زغونه كل فطور مزيناته عزيميو من عالم سراور حلم غي تسكيمة بحر سب كل صور حلم غي تسكيمة بحر سب كل صور أبز عالم فتينيو هو تغن رئيو نبر عالم فتينيو هو تغن رئيو تسميم أحليفيو نبر عالم فتينيو هو تغن رئيو نبر عالم فتينيو هو تغن رئيو تسميم أحليفيو نبر عالم فتينيو هو تغن رئيو نبر عالم فتينيو
chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Everybody see the dawn time.
Questo capolavoro di Prince, Sign of the Times, siamo arrivati all'appuntamento con Senza Vergogna. Il pezzo di Prince non fa parte del pacchetto di Senza Vergogna, anche perché credo che nessuno sano di mente potrebbe vergognarsi di un brano di questo tipo. Però adesso invece, in questo bell'angolo di confessione, insomma, dei peccati musicali, queste cose qui, abbiamo il piacere di ospitare una cara collega, Sandy Altermat, presentatrice di Neo. Benvenuta.
Grazie, buonasera, allora. Buonasera Sergio.
Buonasera Sandy, sono curioso, sono proprio curioso di sentire un po' cosa abbiamo tirato fuori da questi cassetti probabilmente chiusi da anni, non lo so, come è andata?
Ma posso dire una cosa, che più passano gli anni nostri e più cadono un po', no? Le ante degli armadi, cominciamo a mettere in prima fila quei dischi che erano in ultimissima fila, che cercavi di nascondere. Allora io devo dire la verità, che mi vergogno sempre meno di dire quello che mi piace e di dire quello che ascolto e di dire quello che ascolto in certi momenti della vita. E allora ti dico la verità, quando è arrivata questa proposta da Enrico Bianda, ho detto: come faccio? Ma io ne voglio mettere almeno 50, ma come minimo.
Hai dovuto scegliere, comunque.
Ho dovuto scegliere, poi cercavo di capire quale potesse essere la più interessante, la più bella, la più accattivante per il pubblico che ci ascolta, perché alcune sono proprio delle robe che so solo io, proprio solo io e magari il mio papà.
Ecco, a proposito di papà, scusa, ma ho intuito, non so perché, il brano che abbiamo è in tedesco.
Sì, allora, devo fare il giro un po' largo. Mio papà amava cantare, voleva fare un po' il crooner. Quando andavamo in vacanza lui cantava negli alberghi, sai, che facevano questi spettacoli. E uno dei suoi cantanti preferiti era questo Udo Jürgens. Erano più o meno dello stesso anno, mi sembra che Udo Jürgens avesse un anno in più, e lui cantava le sue canzoni. E per me questo Udo Jürgens era uno da vecchi, c'era uno che c'era nei programmi del sabato sera in TV, tutto, sai, incravattato, noiosino, un po' quella cosa lì. Io ero piccola, poi cresco, mi innamoro del mio compagno attuale Amos, facciamo una bambina e insomma nascono delle tendenze familiari strane.
Cioè?
Niente, io scopro che lui conosce le canzoni di Udo Jürgens a memoria.
Vedi dov'è il legame, è un legame molto più spirituale.
Esattamente.
Ma perché le conosci?
E ho detto: vedi la mia anima gemella. Perché queste canzoni poi sono diventate le canzoni festaiole dell'Oktoberfest, della Preski. Sono delle canzoni che anche chi non ha nessuna radice oltre Gottardo come me conosce e canta a memoria. C'è questa canzone qua però che io ricordo che è nostalgica, parte con questo signore che dice: sai cosa? Vado fuori a comprare le sigarette, sai quella roba lì che poi non torna più. E mentre è via, mentre è lì sulle scale, gli viene questa voglia di fuggire via lontano, come la canzone di Claudio Baglioni. Volevo portare anche Claudio Baglioni, ma l'ho lasciato a casa. Parte e va con questo viaggio mentale dove lui va a New York, dove lui va alle Hawaii, dove non è mai stato, dove va in giro per San Francisco con i jeans strappati. Questo è quello che lui canta.
Und nach dem Abendessen sagte er: lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach: nimm dir die Schlüssel mit, ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bohnerwachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär, ich müsste einfach gehen, für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.
È essere pazzo una volta e togliersi da tutti gli obblighi. L'avete sentito l'Oktoberfest? Io lo so che alcuni di voi che state ascoltando la conoscete.
Io ho intuito. Non posso dire di aver capito, ma ho intuito.
La preschi. Poi ci sono tutti questi uomini così, con questa, che si sentono ingabbiati dalla famiglia, la moglie, i bambini a casa.
Io ho scoperto delle cose però su Udo Jürgens. Ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che ha cantato diversi brani in italiano, per di più al Festival di Sanremo, che
no,
è appena iniziato.
Non voglio sapere questa cosa.
Te la devo dire perché è andata così. È un nome grosso.
Che brutta operazione. Che brutta operazione.
Però all'epoca si faceva, tanti artisti in realtà cantavano in altre lingue o cercavano, insomma, di entrare in altri mercati.
È vero.
È un nome grosso nel mercato tedescofono. Come
senti che sale l'Oktoberfest.
Risentiamo.
Eccolo qua.
Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf.
Il sottofondo è lei che canta.
Lo sai che sto perdendo la faccia, vero Sergio?
No, no, ma in realtà guarda, è proprio è una cosa che ti fa sentire bene.
Io sono quella che presentava il Festival Jazz, no?
Ok.
Ma che bello.
A questo punto facciamo così.
Facciamo così. Allora, ci colleghiamo adesso al Festival di Sanremo.
No, non ci colleghiamo. Ah, beh, sì, forse sì, forse sì. Ti
okay,
direi
no.
Di sì, perché
cosa volevi fare?
Prima di tutto sfumare.
Ah.
No, scusa. E soprattutto a questo punto introdurre quest'altra canzone che devo dirti mi ha un po' sorpreso, perché
sì,
come in tante altre occasioni uno dice ma non è una canzone di cui uno si vergogna perché dice oh madonna. Però tu mi hai spiegato perché a questo punto devi farlo anche di fronte agli ascoltatori. Perché ti vergogni di questa Vorrei incontrarti fra 100 anni?
Di Ron.
Dirò, ecco la risposta, ho capito.
Allora, scusa. No, è così. È vero che adesso, alla mia età, superati i 50 da mo, parlando con i miei colleghi che hanno superato i 50 da mo, dicono, Maron, dai no, bella, io ho quel disco lì. Ecco, tu vai a Rete 3 negli anni 90, dove ero io, dove c'erano i Blur, gli Oasis, c'era Richard Ashcroft, tutto bello, tutto, ecco, tutto inglese, a dire che ascolti Ron. Ron,
sì,
cioè non è
vedo
la canzone, capito? È Ron. Ancora oggi alcuni miei amici, quando io dico che mi piace Ron, arricciano il naso e si tappano anche le orecchie. Però c'è una cosa da dire. Udo Jürgens, Ron, hanno una voce che su di me, non so perché, ha un effetto profondissimo. Ron, io lo ascoltavo in cuffia quando era uscito quell'album di non so nemmeno che anno, È l'Italia che va, c'era La Promessa, c'era quella canzone in cui cantava di lui per l'eternità. Ci sono tutte queste parole, l'amore, l'anima, ci incontriamo a dicembre, ci incontriamo tra 100 anni, i tuoi occhi neri nei miei occhi neri, io voglio occhi neri. E dunque c'era tutto questo conforto che io prendevo da queste voci. E poi c'è un'altra cosa da dire. Udo Jürgens, tra le altre cose, tu mi hai detto Sanremo, ha anche partecipato ad Eurosong. La canzone che stiamo per ascoltare ha vinto un Festival di Sanremo. C'è tutto questo mondo dei festival che io adoro. Io ho adorato tutti gli Eurosong, penso di averli visti tutti dai 5 anni in su. I Festival di Sanremo abbiamo rincominciato a guardarli, non tanto perché sono di moda, ma perché io non ho mai smesso e piacciono anche mia figlia che è adolescente. Cioè, è una cosa che facciamo perché guardi i vestiti, perché guardi gli stili, segui le tendenze. Non avrei mai detto che ascoltavo il Festival di Sanremo quando ero a Rete 3.
Non potevi.
Oggi c'è il Fanta Sanremo.
È vero, cambiano le cose. E a questo punto la lascio introdurre a te però questa canzone. Io direi proprio che come chiusura di questo momento di confessionale, che poi tanto confessionale non è stato, dai, non mi sembra che sono
sì,
passati
allora,
10 minuti senza nessun problema.
Avrei potuto scegliere un sacco di canzoni di Ron, perché ce ne sono veramente tante belle. Ho scelto questa un po' perché ha vinto Sanremo e poi perché è un duetto. A me di Tosca non interessa nulla, posso dire. Però ci sono tanti duetti nella storia che a me sono piaciuti e anche questo mi piace perché è una storia d'amore. Vorrei incontrarti fra 100 anni.
Grazie mille a
Pronti
Sandy Altermet.
Grazie.
Senza vergogna.
Senza vergogna.
Forse
ormai senza faccia anche.
No, solo senza vergogna e credo che ci sarà anche una seconda puntata, se tanto
volentieri,
mi dà tanto.
Volentieri, sì. Perché non ho portato DJ Ötzi.
Vorrei incontrarti fra 100 anni. Pensa al mondo fra 100 anni, ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. vorrei incontrarti fra cent'anni. Rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Oh, 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 questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, oh, questo amore è un faro che brilla.
Vorrei incontrarti fra cent'anni, combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male.
Vorrei incontrarti fra cent'anni, come un gabbiano volerò, sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso.
Io voglio amarti, voglio averti e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto.
Chiudi gli occhi dolcemente, non ti preoccupare, entra nel mio cuore e lasciati andare. Incontrarti fra cent'anni, tu pensa al mondo fra cent'anni, ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di.
Era il brano che chiudeva questo appuntamento di Senza Vergogna con Sandy Altermat, Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra cent'anni. Adesso Anna Carla Mas con Guanabacoa, ecco, la pronuncia giusta è questa, e poi parleremo di quanto sono importanti le parole.
más bonitas de mi tierra, te tratan con cariño y con sabor, te invitan a una rumba bien sabrosa, qué rico.
Caro Nanni, eh sì, le parole sono importanti. Mi ricordo quando le dicevi in accappatoio e costume da bagno, oddio, non le dicevi, le scandivi con una certa aggressività, rivolto ad una malcapitata giornalista che aveva infilato uno dopo l'altro un tot di crimini linguistici, luoghi comuni, frasi fatte, anglismi assortiti, chip, trend, tanto da beccarsi, poverina, alla fine un ceffone. Sono passati 37 anni da questa tua perla da Palombella Rossa. Magari si è usurata un po' perché è stracitata, ma rimane sempre attuale. Prendiamo per esempio le dichiarazioni di Sam Altman, guru dell'intelligenza artificiale, CEO di OpenAI. Uno che si presenta al mondo qualche anno fa dicendo cose belle, tipo, sintetizzo, OpenAI nasce come progetto no profit col solo scopo di migliorare la vita di noi esseri umani. OpenAI viene fondata alla fine del 2015 e tra i fondatori c'è un amico di Altman, un certo Elon Musk. OpenAI è una startup piena di buone intenzioni filantropiche, per cui l'intelligenza artificiale sarà la panacea di tutti i mali dell'umanità. Pochi mesi dopo, in piena campagna presidenziale, appoggia Hillary Clinton, scrivendo il buon Sam sul proprio blog: Donald Trump rappresenta una minaccia senza precedenti per l'America. Trump è incostante, violento e incline a scatti d'ira e la sua presidenza sarà un disastro per l'economia americana. 10 anni dopo, cioè oggi, nel 2026, le cose sono cambiate un po' per Sam. Il soggetto incostante, violento e incline a scatti d'ira è diventato un solidissimo alleato. OpenAI non è più una società no profit, no no, fanno soldi. Il caro amico di una volta, Elon, è diventato uno da sbertucciare pubblicamente. E sull'innocuità dell'intelligenza artificiale anche il buon Sam comincia a nutrire qualche dubbio. Ora, a scanso di equivoci, cambiare idea non è un crimine, è un diritto sacrosanto di ognuno di noi. Però ogni tanto certe oscillazioni suscitano un po' di perplessità. Altman ha tutto il diritto di rivendicare un modello di società tecnocapitalista in cui lui e i suoi accoliti non devono avere nessun limite imposto dall'alto nell'ammassare ricchezze e potere. Poi però è un po' sconcertante che lo stesso fiero tecnocapitalista, avversario di qualsiasi limite, stretto alleato di un presidente allergico alle regole, invochi urgentemente delle regole e dei limiti sull'intelligenza artificiale. Sono necessarie normative rigorose perché la crescente potenza e complessità delle tecnologie basate sull'IA potrebbero rappresentare gravi rischi per la società, ipse dixit poche ore fa. Un'altra perla risale alla settimana scorsa. Nel difendere la necessità di investire ingenti risorse nell'approvvigionamento di energia per i data center essenziali per far funzionare l'IA, Sam Altman dichiara: «La gente si lamenta di quanta energia ci voglia per addestrare un modello di IA, ma ci vuole anche molta energia per addestrare un essere umano. Ci vogliono tipo 20 anni e tutto il cibo che mangi prima di quel momento, prima di diventare intelligente». Caro Nanni, per quello che vale sono d'accordo con te. Le parole sono importanti, ma per commentare quest'ultima affermazione, non offenderti, ma più che ricorrere al tuo ceffone, mi sa che è più adatto affidarsi a quel magnifico esempio di saggezza popolare del grande Edoardo Nell'Oro di Napoli, la lezione immortale su come si esegue il perfetto pernacchio. Per i nostri consigli di oggi ci leghiamo alla prima pagina di K, dedicata all'apertura di questa biblioteca dello sport a Milano, quartiere Isola. E quindi parliamo di libri sullo sport che prendono spunto dallo sport. E lo facciamo con un autore che ha molta, molta dimestichezza con l'argomento. Insegna sociologia all'Università degli Studi di Firenze, saggista, giornalista, scrive per Domani, calciomercato.com, Corriere dello Sport, Stadio, Man on Wheels, Guerin Sportivo, per il quotidiano portoghese Pubblico, per la rivista spagnola Panenka, insomma ne sa. Autore di una trentina di libri e di saggi in cui lo sport è spesso protagonista in un modo o nell'altro. Ne cito solo tre. Il mio nome è Nedo Ludi, del 2006, edito da Baldini Castoldi Delai. Gol di rapina, il lato oscuro del calcio globale, del 2014, Clichy. E L'estate di Toto Schillaci, di Rive a Prodi, dell'anno scorso. Abbiamo il piacere di ospitare Pippo Russo. Benvenuto a Rete 2.
Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
Allora, Pippo Russo, qual è l'aspetto, le chiedo subito, che l'attira di più nell'analisi, nella narrazione, nel raccontare storie di sport o attorno allo sport? Qual è la molla?
Ma la molla è la convinzione che, soprattutto in Italia, il calcio sia l'autobiografia della nazione, ossia lo strumento che meglio di qualunque altro ci permette di interpretare in modo efficace i mutamenti culturali, economici e identitari di questo paese. Il calcio è al centro di tutto. Raccontando storie di calcio, sia reali che inventate, noi possiamo leggere in filigrana come è cambiato il paese, cosa ci siamo lasciati alle spalle e verso dove stiamo andando.
Ecco, da studioso, da sociologo, insomma da appassionato, immagino, ma perdoni l'impertinenza, riesce ancora ad appassionarsi, a crederci allo sport, appunto?
Ma da studioso e soprattutto da giornalista di inchiesta, in questo faccio riferimento a uno dei testi che lei ha citato, ossia Gol di Rapina, ho vissuto, attraversato e continuo a attraversare un certo disincanto nei confronti del calcio, perché ne ho analizzato gli aspetti economici e finanziari che sono fortemente opachi. Ciò non di meno, il calcio rimane una grandissima passione che ci rimanda a come siamo cresciuti, a come abbiamo elaborato non soltanto un senso del calcio stesso e del divertimento, ma anche un senso della vita. Per cui, al di là del disincanto, il calcio rimane al centro dei nostri interessi e dei miei in particolare.
Ci torniamo, però adesso ci fermiamo invece su almeno due libri che vogliamo consigliare. Il mio nome è Nedo Ludi e L'estate di Totò Schillaci. Allora, mi corregga se sbaglio, ma siamo più o meno nello stesso periodo, perché uno è ambientato più o meno nell'89 e l'altro, L'estate di Schillaci, è quella del 1990. E col senno di poi, cosa ha significato quel periodo, non solo nello sport italiano, ma nella società?
Sono ambientati esattamente nella stessa stagione, il 1989-90, che è stagione immaginaria nel caso di Nedo Ludi e stagione reale nel caso di Totò Schillaci, che è stato un anno in cui è cambiato non soltanto il calcio, ma è cambiato il paese, è cambiato il mondo. È stato l'anno del crollo del muro di Berlino, è stato l'anno in cui un segretario del Partito Comunista di Punto in Bianco decide che bisognerebbe cambiare nome e lo fa senza neanche sottoporre questa prospettiva al vaglio di un esecutivo di partito. C'è soprattutto sullo sfondo la manifestazione che avrebbe dovuto essere la grande Expo della potenza italiana, ossia Italia 90, sempre per rimanere nella prospettiva secondo cui il calcio è l'autobiografia della nazione. Allora, invece, nella lettura che io faccio, è l'insuccesso della nazionale italiana nel mondiale casalingo fa partire il declino di questo paese. Ed è un periodo storico sul quale secondo me non si è riflettuto abbastanza. Io lo faccio attraverso questi due romanzi, fra l'altro con due personaggi che sono esattamente simmetrici: uno stopper immaginario come è Nedo Ludi, stopper dell'Empoli che richiama il mito del luddismo, e un centravanti reale che è Totò Schillaci, e che racconta una stagione palermitana di grandi fermenti che però si conclude in una spettacolare e dolorosa restaurazione.
Quindi lo sport diventa una lente, no? Fondamentalmente per leggere tanti aspetti di quello che ti succede attorno, e questo succede non solo in questi due libri, evidentemente.
Sì, sì, assolutamente. Lo sport è una chiave di lettura, il calcio è una chiave di lettura, soprattutto c'è il fatto che entrambi i romanzi vanno interpretati come dei romanzi storici nell'accezione che do io, ossia costruire un'opera di finzione ma innestarla in un momento storico reale di un paese, che in questo caso è l'Italia di quel torno di tempo del 1989-90, ricostruirne uno spirito, un immaginario per far riflettere a distanza di oltre 30 anni su cosa eravamo allora, come siamo cambiati e soprattutto per interrogarci se siamo cambiati in meglio o in peggio.
Allora, tornando alla questione della passione e quindi di quello che smuove il calcio, previsione così, tanto ce la diciamo fra noi due, non vale niente, ma se ne esce, cioè il movimento calcistico non solo italiano, in che direzione sta andando?
Sta andando in una direzione sempre più affaristica. È la cosa che più sconcerta, che stiamo parlando di un affarismo che non è agitato, strutturato soltanto da soggetti come possono essere fondi di investimento, capitali privati che entrano appunto nel mondo del calcio per applicare delle logiche che sono esclusivamente di ritorno economico. Purtroppo questo è un andazzo che viene capitanato anche dai grandi dirigenti del calcio mondiale, dai presidenti della FIFA e dell'UEFA, per cominciare. Il calcio è diventato un grande fenomeno economico di un'economia che si fa politica e prova a costruire a sua volta una geopolitica e una geoeconomia tutta sua, e tutto ciò a discapito di quel poco che rimane di passione vera. Io guardo per esempio allo spettacolo tristissimo della spirale inflazionistica del prezzo dei biglietti per i prossimi mondiali di quest'anno, che si disputeranno in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Lo sport popolare per eccellenza presenta prezzi dei biglietti allo stadio che sono da super elite. E questo è il segno di un tradimento patente da parte di chi governa il calcio nei confronti della sua gente.
Pippo Russo, mi sa che ci sentiremo ancora perché il Mondiale è alle porte e ci sono tanti spunti, insomma, di cui parlare. Io continuerei a parlare a lungo e volentieri di questi argomenti. Per il momento però la devo ringraziare e quindi grazie mille per essere stato con noi, Pippo Russo.
Grazie a voi e sarà un piacere.
Have taken the very best. The night.
una delle tante magnifiche canzoni di The Band, la band di Robbie Robertson, e questa era The Night They Drove Old Dixie Down, dedicata alla caduta degli Stati del Sud, riferito naturalmente alla guerra di secessione. Bene, allora, fra pochissimo abbiamo l'appuntamento con l'ultimo appuntamento della nostra trasmissione con K e Spalla, e ci sarà per noi Fabiano Alborghetti.
Possession is a motivation, it's hanging up the goddamn nations, like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what slaughterhouse is killing whores, twisted children killing frauds, dumb folks in a orange Ford, tired old ladies kissing dogs. Cheeto, love that stinking mud. I don't need it. Trying to make it real compared to what. Chicken feathers waiting to get blood. Trying to make it real compared to what. To be some kind of nut, I can't use it. Trying to make it real compared to what.
Compared to What, la voce è quella di Tracy Nelson. Il brano è un brano famoso scritto da Gene McDaniels un tot di tempo fa, portato al successo soprattutto nella versione di Les McCann e Eddie Harris. Siamo arrivati quindi all'appuntamento con K e Spalla. Abbiamo qui in linea, e lo salutiamo subito, Fabiano Alborghetti.
Buonasera e grazie dell'invito.
Allora Fabiano, prendiamo spunto dall'attualità, giusto, perché si parlava, insomma, in questi giorni di Premio Svizzero di Letteratura. Perché hai preso spunto da questa notizia?
Beh, come prima cosa perché effettivamente ha popolato le cronache, le pagine online o su carta, non soltanto del Ticino ma di tutta la Svizzera. Come ogni fine febbraio l'Ufficio Federale della Cultura assegna gli ambiti premi svizzeri di letteratura, mai come nel 2026 a farla da padrone è in qualche modo la cronaca attraverso le storie raccontate, un attaccamento alla realtà che se prima ha trovato spazio presso gli editori attraverso appunto le storie che sono state pubblicate e molte di queste storie tra l'altro ambientate al presente, con l'ufficialità, il timbro del Premio Svizzero di letteratura ne consegue una fortissima ecostampa che porta poi le librerie a interessarsi, esporre, proporre e che infine porta gli autori a un maggiore pubblico, bisogna dirlo, e di conseguenza maggiori vendite, e si ricomincia da capo questa filiera produttiva e non soltanto creativa, molto molto importante per l'economia di qualunque nazione, non soltanto la Svizzera. E consideriamo anche che noi abbiamo tre mercati editoriali principali, il tedesco, il francese e l'italiano, e un quarto, anche se è più ridotto per numeri, che è quello in romancio. Quindi quattro lingue nazionali vengono riconosciuti appunto autori provenienti dalle quattro aree con un medagliere piuttosto importante, però i premi svizzeri di letteratura non sono gli unici a esistere all'interno della Confederazione dei nostri confini.
Ecco,
forse hai più...
Sì. Proprio questo volevo chiederti, come vengono trattati i vari mercati, quindi cosa fanno nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese?
hanno soprattutto come prima cosa, che è certamente di aiuto, una massa critica maggiore, e questo permette chiaramente un assorbimento di quello che è il prodotto stampato e quindi il prodotto che si deve vendere, maggiore rispetto alla Svizzera italiana. Sono di più, comprano di più e quindi si pubblica anche di più. Il Ticino è un pochettino più complesso, certamente, però a farla anche da padrone all'interno del mercato editoriale e della Romandia e della Svizzera tedesca sono i premi, non soltanto i premi svizzeri di letteratura. Per la Svizzera tedesca forse l'altro più noto è lo Schweizer Buchpreis, che è stato creato da Buch Basel con, assieme all'Associazione Svizzera dei Librai e degli Editori della Svizzera tedesca. Poi c'è tutto un corollario di altri importanti e grossi premi, pensiamo al premio letterario dei Grigioni, quest'anno vinto da Begonia Feco Farigna, che col premio svizzero quindi fa doppietta, straordinario. La Svizzera Romanda ne ha tantissimi, il Roman de Romani, il Prix du Public RTS, ma anche a livello cantonale e locale, bisogna dire che non si scherza, pensiamo al Prix de la Ville de Lausanne, l'SBG a Ginevra, molto importante, il premio della Commissione Intercantonale di Letteratura dei Cantoni Berna, Giura e Neuchâtel, che si sono conglomerati, oppure, per restare nuovamente nella parte tedesca, il premio letterario della città di Soletta, importante, quello cantonale di Berna, i premi culturali della città di Zurigo, e ce ne sono ancora tantissimi, insomma l'elenco sarebbe davvero grosso.
E a questo punto la domanda, sì, scusa, sorge spontanea: e da noi come siamo messi?
Da noi siamo messi che ci sono delle iniziative assolutamente lodevoli, ma non abbiamo premi. La Svizzera italiana ha delle cose come Castelli di Carta, Altro Quando, il premio Giorgio Orelli a Bellinzona, assolutamente importanti, ma non abbiamo davvero dei premi. Forse l'unico ufficiale è però riservato alle borse di ricerca, emesso dal DEX, però è indirizzato a ricercatori esordienti, avanzati, non letteratura, non libri, e questo è un pochettino una sorta di invito ad alzare la mano. Non è stato creato un premio che possa riconoscere da un lato chi scrive e dall'altro, e questo sarebbe altrettanto importante, chi traduce la letteratura della Svizzera italiana, ma soprattutto del Ticino, verso le altre lingue nazionali o addirittura fuori dai confini nazionali, perché spesso sono i traduttori a sfondare la porta delle case editrici e quindi sono i traduttori che propongono, spingono, traducono e fanno arrivare le nostre voci a un pubblico poi più ampio. E questa mia mano alzata non è una richiesta di aiuto, ci mancherebbe, è piuttosto un suggerimento, è veramente dato con tutto il cuore possibile, per portare il Ticino a essere ancora più presente sia sulla scena svizzera che anche quella internazionale.
E a questo punto io non posso che sottoscrivere, Fabiano. Concretamente come vedi, cioè come si può procedere?
Concretamente, ma si potrebbe per esempio istituire un premio del Canton Ticino che premi certamente un'opera letteraria durante l'anno e eventualmente un traduttore che ha tradotto un'opera del Ticino appunto verso le lingue nazionali o verso l'estero, e avere l'istituzione pubblica che riconosce l'importanza della propria cultura ha valore da un lato il percorso artistico di una scrittrice o di uno scrittore, ma poi porta un plus valore non indifferente, perché afferma che uno Stato ha a cuore la vitalità artistica del proprio territorio, come poi bene accade altrove. Un premio sembrerebbe una medaglia puntata soltanto sul petto di un'autrice o di un autore. Secondo me invece è un dispositivo di continuità, perché crea memoria, produce una genealogia, quindi si tiene traccia di che cosa accade su un territorio, costruisce nel tempo un canone che certamente è mobile, però intanto lo traccia, e senza questa infrastruttura simbolica le singole eccellenze restano poi degli episodi, ci vorrebbe invece qualcosina di più forte.
Ecco, noi siamo qui a testimoniare questa volontà,
sì, sì,
e speriamo proprio che ci possa essere qualche sviluppo, chissà, ne parleremo fra qualche mese, non... lasciamola aperta la porta. Quindi Fabiano, io ti ringrazio per l'intervento in capo e spalla. Siamo arrivati praticamente in conclusione, quindi nel salutare te in realtà saluto anche tutto il pubblico, perché sono le 18:26 quasi. Fabiano, grazie mille per essere stato con noi e grazie mille a tutti gli ascoltatori.
Grazie a voi. Grazie a voi e buone letture.
Sempre buone letture e anche buon ascolto della radio, perché ci sta sempre bene. Quindi buona continuazione con Modem in onda fra pochi minuti. Thank you.